Berlusconi Falconi come fu quello del 94, fine 94, che da Berlusconi si passò a Dini, la Lega cambiò a Ezzo, pur da Lema ne fu il regista, mi pare che non ci sia questa prospettiva. Però allora la domanda è, Berlusconi sta lì, governa lui, il potere è tutto nelle sue mani, gli altri sono servi o sodali, non c'è nessuna personalità, lui fa delle cose molto negative, dannose per il paese, per la sua economia, per la sua politica, per l'immagine etica che ne esce fuori, per l'immagine che diamo all'estero, però, questa è una domanda che devo farti, alle ultime elezioni europee più o meno il 46% ha votato, degli italiani ha votato i partiti di governo. Come si spiega?
Innanzitutto vorrei dire una cosa, hai detto giustamente, diciamo, però Berlusconi dice gli italiani stanno con me, non è così. La fotografia del paese è più complessa. Le elezioni europee ci mostrano un'Italia nella quale innanzitutto un terzo dei cittadini non vota, non sta con lui, non sta contro di lui, comunque esprime una sfiducia nel sistema politico. I due terzi che votano, dei due terzi che votano, il 45% vota per il governo. Quindi la realtà del paese è che, a essere generosi, un terzo del paese sta con Berlusconi, non la maggioranza degli italiani.
Gli attributi si possono ripartire, no, più o meno 45 di là, 26 di qua, più o meno come
no, voglio dire, i partiti di opposizione hanno raccolto più voti di quelli di governo. Dove sta il problema, a mio giudizio?
Con Casini, sì.
I partiti di opposizione sono non quelli che io posso classificare come di opposizione, ma quelli che in Parlamento votano contro la fiducia del governo, è un fatto semplicissimo. Qual è il problema? Il problema è che la somma degli italiani che sono contro Berlusconi e di quelli che invece più in generale sono sfiduciati della politica e che non votano, la somma di tutti questi no non fa una maggioranza alternativa. Quindi il problema non è che gli italiani stanno con Berlusconi, che questa è una tesi autoconsolatoria e che finisce per scaricare sul paese le colpe, diciamo. È chiaro che nelle condizioni date il consenso di Giuseppe Berlusconi è piuttosto impressionante comunque, ma detto questo non è vero che la maggioranza del paese sta con lui. E il vero problema è che ciò che manca è una proposta politica in grado di tradurre quella maggioranza degli italiani che non sta con Berlusconi in una prospettiva di governo. Cioè c'è un deficit di politica con la P maiuscola, altrimenti è comodo per noi, e questo è un alibi che spesso la sinistra ha usato, dire nel paese contro di noi, non votano per lui, guarda, lo votano malgrado di quello che
vuole. Secondo te metà del paese più o meno nelle condizioni date sta con lui?
Ma perché? Ma questa è una spiegazione che, diciamo, abbastanza semplice alla luce della città. Tanto noi viviamo in questo paese dove la destra ha una forza, una radice, dove l'anticomunismo è sopravvissuto alla fine del comunismo, dove persino il regime fascista ha avuto un consenso di massa. Quindi sinceramente non è che ci si debba stupire che esiste una destra con un consenso di massa. Aggiungo il fatto che lui riesce a conquistare consenso anche attraverso cose che a noi appaiono aberranti. Vi faccio un esempio di queste ore. Noi abbiamo approvato in Parlamento un provvedimento cosiddetto anticrisi, che è una specie di zibaldone di mille. Dentro questo zibaldone c'è una misura grazie alla quale è possibile riportare in Italia capitali illecitamente accumulati all'estero pagando una imposta sostanzialmente dell'1%. È una cosa orribile, è una cosa orribile. E noi ci siamo opposti ed è scandaloso questo ulteriore condono in un paese in cui cresce la pressione fiscale. Però andiamo chiaro, il governo che non fa nulla per il rilancio delle nostre imprese dice a tanti piccoli imprenditori del nord che negli anni passati hanno esportato, magari per non pagare le tasse hanno neanche rubato, ma hanno accumulato i loro profitti all'estero. Dice, io non faccio porterà dei voti. Perché anche in quel modo lì si conquista un consenso. Anche consentendo l'evasione fiscale si conquista un consenso. Non è mica detto, il consenso non è sempre necessariamente buono. Il vero problema qual è però? E questo è un problema nostro. Che a quei ceti produttivi a cui Berlusconi offre un vantaggio così scandaloso, noi dobbiamo sapere offrire non soltanto l'indignazione morale delle misure del governo, ma anche l'alternativa concreta, dire certo, noi chiediamo di pagare le tasse, però nel momento in cui la tua azienda è in difficoltà non ti diamo il condono, ma siamo pronti a intervenire per sostenerla. Cioè, qui si è attenuato a sinistra la capacità di parlare agli interessi del paese. Perché noi siamo in un paese in cui da una parte c'è chi solletica gli interessi, anche attraverso una politica di legalità, ma comunque parla alla pancia del paese, e dall'altra parte c'è soltanto chi parla ai nobili sentimenti, a voglia prima di vincere a mangiare panieri, ma una grande forza di fornista deve sapere anche offrire un'alternativa ai ceti produttivi, che non è quella di inseguire i condoni di Berlusconi, ma è quella di offrire una politica in grado di dare una prospettiva, di sostenere le imprese, di sostenere il reddito, insomma, parliamoci chiaro. Qui o noi recuperiamo una capacità di parlare agli interessi del paese, perché il riformismo è questo, non è soltanto una predicazione etico-morale, oppure io temo che quel blocco di consensi noi non lo scardiniamo. Quindi, come vedi, abbiamo cominciato a individuare due problemi. Uno è la politica, cioè la proposta politica. Noi nel 94 perdemmo le elezioni. Berlusconi non aveva la maggioranza come adesso, ma vinse perché la sinistra da una parte pretende di essere autosufficiente, i progressisti, e i cattolici si separarono. Noi ci ponemmo il problema di unire queste opposizioni, li unimmo nel nome di quello che fu l'Ulivo, e l'Ulivo non era soltanto una formula politica, era un progetto per il paese. E la somma delle opposizioni diventò governo. Dopo due anni Berlusconi andò a casa. Quindi non fu un complotto, come dice lui, fu un grande fatto politico quello che lo sbalzò. Tanto è vero che poi perse le elezioni. Ora io dico, noi credo abbiamo da questo punto di vista bisogno di inventare politica in grado di unire le forze fondamentali del paese che non vogliono Berlusconi. E dall'altra parte di tornare ad essere una forza riformista in grado di parlare ai diversi interessi degli italiani e soprattutto a quei ceti produttivi del centro-nord dove si gioca la sfida. Un sociologo molto intelligente, diciamo, che si è occupato della Lega del Nord, Bonomi, per quale io lavoro per la mia fondazione, ha scritto un'analisi interessante, ha detto che c'è una comunità del rancore in Italia, poi c'è una comunità della solidarietà, cioè della partecipazione civile, e poi c'è quella che lui chiama la comunità operosa. Ora, la comunità del rancore, cioè quelli che odiano gli immigrati, i meridionali, quelli che votano per la destra, la comunità della solidarietà vota per noi. La partita si gioca nella cosiddetta comunità operosa, e cioè nei ceti produttivi del paese, in particolare nel centro-nord. È lì che si gioca la sfida, ed è lì che noi in questi anni abbiamo perduto delle posizioni. Questo è il punto vero da cui si dovrebbe, secondo me, seriamente ripartire, anche con un'analisi più attenta della società. Mi permette di dire le cose che possono sembrare da intellettuale, potrebbe essere una fondazione culturale, ma noi siamo stati un po' troppo prigionieri in questi anni di un'analisi della società che è andata di grande moda, no? Tutti più o meno abbiamo letto i libri di Bauman, eccetera. C'è l'idea che la globalizzazione, diciamo, ci fa vivere nella cosiddetta società liquida, in cui c'è l'individuo atomizzato. Ora, io penso che queste analisi sono molto suggestive, ma non sono vere, permetto con molto rispetto. Noi viviamo in una società frantumata, ma dove non c'è l'individuo atomizzato, c'è l'artigiano che ha il mutuo alla banca, c'è l'operaio col contratto di lavoro a tempo determinato, c'è il precario della pubblica amministrazione. Un grande partito riformista deve sapersi rivolgere alla complessità degli interessi. Il consenso non è la chiamata a raccolta degli individui, è anche la costruzione di un blocco sociale. Non facciamocelo, questa era l'ABC della cultura da cui veniamo. Oggi rischiamo di farlo insegnare dalla